dice che devo parlare dell'ambientalismo. Francamente, ricondurre questa tematica all'esperienza o del 77 o dei comitati economici operai è un po' fantasmatico. Durante il 77 già lo diceva Vincenzo, un qualcosa che si possa in qualche modo ricondurre all'argomento, fermo restando che il termine ambientalismo, insomma, cioè, non ha mai praticato, insomma, non ci ha mai avuto tanta cittadinanza dalle parti nostre. E, diciamo pure forse per carenza di capacità analitica, insomma, tutte le cose che andavano un pochetto più là dei bisogni immediati erano piuttosto difficoltose da affrontare. Però lì la questione del nucleare, che poi è stato l'aggancio alle esperienze successive già definite, che veniva ancora una volta da la cognizione dei compagni dell'Enel, che dentro i centri avevano sotto mano i progetti che si prospettavano a metà degli anni 70, e poi il fatto che scendessero in campo parte delle popolazioni del nord del Lazio, anche se guidate da un principe Caracciolo, insomma, molto modestamente, che però faceva i blocchi ferroviari, e ci ha portato appunto in quel 77, prima a quella vicenda della festa della primavera a Montalto di Castro, e poi per dare continuità all'iniziativa conflittuale di quell'anno, a partire da luglio, la presenza intorno al Pian dei Gangani, che era nella zona di Montalto di Castro, sulla costa fra Montalto, Cavalbio, un pochetto più sopra di Civitavecchia, il luogo della costruzione, il luogo indicato, il sito per la costruzione di questa grossa nucleare da 2000 megawatt, che sarebbe stata appunto l'impianto che raddoppiava la centrale nucleare più grossa all'epoca presente, che era Caorso, che mi pare che fosse 900, insomma qualcosa di quel tipo, mentre appunto il resto del sistema di produzione di energia elettrica nucleare si attestava su roba vecchia, che stava alla centrale a Latina, al Garigliano, Trino Vercellese, e qualche impianto di carattere sperimentale, sempre a Latina, vicino alla centrale, c'era un impianto acqua pesante, un progetto canadese, insomma, che non ha mai visto la luce, non è mai stato esecutivo per Cirene, e il PEC al Brasimone. Simpatico il PEC, c'è stava un ingegnere, si chiamava Zucchelli, che rincorremmo per tutto l'Appennino. Poi è finito a fare lo specialista delle ricerche antartiche, ci sta ancora adesso, mi pare, che il centro di ricerca in Antartide si chiama Zucchelli, che giustamente è morto di cancro, però insomma all'epoca la discussione non andò bene, la discussione con lui, insomma, no, che era un bel tipo, insomma, discute, insomma, si impianto che cazzo è stato a combinare, eccetera eccetera, poi lì zitto zitto montava sua, raccoglieva gli operatori, montava sulla macchinetta e scappava per le montagne, venne comunque per entrare dentro al cantiere. Comunque va bene, quindi l'estate antinucleare del 77, dopo Dario Fo alla festa della primavera, comincia con qualche tenda messa su indicazione di Vincenzo, che giustamente dice vai là, che c'è sta il contadino che si chiama Squarcia, vai da Squarcia. Squarcia non ci stava, lì vicino stava in collina a 10 km di distanza, però non fa niente. Poi scendemmo a valle, più vicini a Pian dei Gangani, in una località che era pure carina, insomma, vegetazione mediterranea, le dune, insomma, cioè si poteva stare. Pian dei Gangani più bruttina, diciamo, insomma, c'era già parecchio sole a picco, c'era parecchia polvere e così via. Va bene, questa cosa poi ha comportato quindi l'utilizzo dell'estate del 77, insomma, non siamo andati in vacanza a Montalto di Castro, il dibattito ovviamente fino a a fine di agosto, insomma, sostanzialmente, le solite legnate col PC, vabbè, sempre, durante le feste dell'unità, insomma, isolati i provocatori, eccetera, eccetera, bene, e questa cosa, appunto, ha costituito un elemento di continuità, di attenzione a questa tematica, che appunto veniva affrontata come veniva letta forse in maniera eccessiva come un passaggio ristrutturativo fondante, caratterizzante, eccetera, eccetera. Probabilmente non lo era, se volendo così guardare le cose con l'esperienza dell'accaduto, insomma, se vogliamo, perché poi quando la questione diventa appunto torna all'ordine del giorno, all'attenzione generale, perché salta per aria Chernobyl e si cominciano quella serie di iniziative sui siti, insomma, no? Nel biennio diciamo che abbiamo fatto una quindicina dei blocchi di centrali, grosso modo, quindi sono stati toccati tutti gli impianti nucleari presenti. Cominciamo praticamente due giorni dopo a Latina, quindi un luogo poco consono alle attività antagoniste, insomma, un posto già all'epoca pieno di fascisti, credo tuttora non sia una cosa tanto allegra, e riuscimmo ad ottenere un blocco iniziale mezz'ora davanti al Cirene, e poi le cose invece diventarono molto più serie successivamente. Due anni, l'inverno 86, insomma, è stato particolarmente effervescente, pure se pioveva e faceva piuttosto freddino, e quindi con iniziative, una serie, tre iniziative una presso l'altra, tutte concluse con pesanti interventi polizieschi, quindi sia al PEC del Brasimone, sia su a Caorso, posto umido, scosceso, insomma, vicino al fiume. Tutte queste centrali stanno chiaramente sulla riva del mare o accanto a fiumi, per ragioni ovvie, cioè hanno bisogno consumano una quantità d'acqua imponente, e quindi chiaramente sono collocate in quelle situazioni. E poi a Montalto, il 9 dicembre dell'86, la cosa, insomma, fu piuttosto congrua. Mancava Vincenzo, mancava Bruno, che di solito aveva una responsabilità di piazza, non mancava, non perché stava in vacanza, insomma. E quindi, però organizzammo, ricordo, una decina di pullman, partirono 10 pullman da Roma e riuscimmo pure a passare i blocchi della polizia sull'Aurelia, passammo per Sutri, insomma, e arrivammo dentro, davanti alla centrale, 4 di notte, grosso modo, e fu un massacro, insomma, bruttarello assai, perché non se c'è lo stradone davanti, improvvisamente si accendono i fari e non si capisce molto di quello che accade, cioè si capisce grosso modo che quelli sono blindati e te vengono addosso, più o meno, insomma, oltre i 10 pullman di Roma venivano grosso modo l'equivalente dal resto d'Italia. E fu una giornata imponente, insomma, mi ricordo, poi riuscì a tornare a casa in giornata e vidi un brandello in televisione e sembrava i noti eventi bellici, insomma, c'è stato il fumo dei lacrimogeni, in mezzo si vedevano queste figurine, e, insomma, fu abbastanza complicata da sotto certi altri punti di vista, pure simpatico, insomma. Correvamo su sto campo dei finocchi, mi ricordo gli avevamo arato a fare con questi carabinieri e venivamo dietro tutti molto appesantiti, insomma. E a proposito dei sabotaggi, a un certo punto c'è stata la ferrovia e ci troviamo un treno che passa, passa sto treno con questa gente più o meno allibita che guardava i finestrini, minchia, stava succedendo, poi dietro c'avevano tipo bisarche, seguivano tutta una serie di automobili che sono state appunto caratterizzate, sono state frantumate tutte quante, e vabbè, passammo questa ferrovia. E quindi arrivati poi alla fine, verso le 9 del mattino, dopo a forza di decore, di seminazze, eccetera, eccetera, arriviamo sul, proviamo a ritornare sull'Aurelia, e ci stava, ovvio, la polizia, cioè, come al solito, e noi accampati sui campi, su, lì davanti, tipo Annibale ai campi, e provammo a contrattare, e mi ricordo benissimo, io andai, e questo ufficiale mi fece, disperdetevi nelle campagne, io amico io. Va. Vabbè, insomma, in effetti poi riuscimmo a ritornare al famoso distributore della ESO e si riuscì a ritornare sulla strada. Allora si ricompose il suo corteo e ovviamente manca fatto a tempo a rimetterlo in fila, che è ripartita milionesima carica, scappa sul greto, corri, cioè, rimane la compagna dietro, la polizia, un carcio in bocca. Te fermi, ritorni indietro, l'elicottero, carica con l'elicottero, dico, mio, io ne scendo, no? Fammi vedere quanto sei bravo a fare. E persi anche il megafono, con molto dolore. È suonato un test al poliziotto che mica la mollava. Però ecco, poi si sono sentiti una bella raffica dei colpi di... e il nostro compagno qui, Usbarbatu, eroico compagno De Marino, ci ha avuto il ginocchietto bucato. Vabbè, per dire, insomma, quella giornata che è così finita poi a Montalto De Castro con la trattativa col signor sindaco, eccetera, eccetera, tutti blindati per strada, cioè per dire che quella situazione lì, insomma, no, dico, per cui c'è una contrapposizione frontale dell'amministrazione centrale dello Stato con tutti i suoi annessi e connessi, e poi però non era collegata al cervello dell'amministrazione pubblica, perché poi sostanzialmente anche attraverso la solita operazione parassitaria dei verdi, quelli sì, i verdi ufficiali con l'indizione del referendum, poi si arrivò a novembre, dopo che abbiamo fatto altre cose, insomma, no? Durante tutta l'estate conoscemmo gente che improvvisamente usciva fuori sul viale, non so se qualcuno di voi si ricorda Morleschi, o sa chi è Morleschi, e sto tipino che stava lì, un palestrato che stava a mezza strada e che diceva blocco, 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 dobbiamo bloccare, blocchiamo, ha voglia di bloccare. E comunque si è arrivato a sto referendum, ha vinto sto referendum sul nucleare, ma evidentemente noi non ci eravamo accorti che probabilmente ancora in quel momento, piuttosto che la grande ristrutturazione basata sul nucleare, quelli che ancora comandavano erano quelli, cioè la lobby del petrolio, insomma, no? E c'aveva evidentemente altro tipo di idee per la testa. Però sta di fatto che se oggi G7, G quello che ti pare, eccetera, ci sta quello, dice che è antinuclearista, che ha Merkel è antinucleare perché esce dal nucleare nel 2050, altri traguardi di questo genere, diciamo che da noi, grazie anche all'impegno di questi quattro disperati, questa compagnia di giro del migliaio di persone che sono andate per tutta Italia per 2 anni, il paese ha risparmiato questa cosa, insomma, no? Piccola, grande, però insomma a metà degli anni 80 sicuramente un elemento di controtendenza, se vogliamo, su questo terreno. E la struttura che governava questi livelli di mobilitazione si chiamava Coordinamento Nazionale Antinucleare Antimperialista, che poi ha prodotto anche quelle cose che ricordava Vincenzo, compreso appunto il fatto che magari all'aeroporto Sant'Anna de Crotone non ci sono più andati gli F-16. Oggi ci sta però, mi pare, un centro di raccolta dei profughi, un CIE, eccetera, eccetera, come da altre parti che conosciute per altre ragioni, insomma, residui del logistico militare viene utilizzato oggi per queste cose. Poi la storia dei comitati autonomi operai è andata più o meno avanti fino al 92-93. Ci sciogliamo appunto nel 93, poi quindi ognuno di noi ha fatto cose nel proprio territorio con proprio riferimento. Io, per quanto riguarda la lontana periferia burina, e ci siamo occupati molto della questione delle acque ante litteram, insomma, se vogliamo, e anche perché il territorio era fatto in quel modo, anche perché c'avevamo un chimico che ci dava una mano e così via, e perché si comincia a pensare che forse la questione, i processi di accumulazione capitalistica non è che passano esclusivamente dal terreno della produzione di merci definite, ma che mettono dentro un quadro di crisi, tentano di alimentare il mondo delle merci, facendo diventare merce quello che apparentemente fino al giorno prima merce non è stato, per cui appunto vengono messi a profitto pure quelli che sono i beni naturali. E quindi sulla questione delle acque noi abbiamo cominciato una campagna contro, che denunciava appunto la qualità delle acque che venivano rifilate al popolo bue, insomma, sia dal punto di vista della balneazione, dal punto di vista del trattamento delle acque, dal punto di vista della potabilità. Da noi c'è stato fino a 10 anni, per 10 anni le popolazioni dei castelli hanno potuto bere acqua perché ci sono state le deroghe, sia a livello nazionale o a livello europeo, perché hanno scoperto che c'è stato l'arsenico nell'acqua fino a 80 milligrammi, microgrammi litro, e quando il limite è 10, e poi sono state fatte tutta una serie di altre operazioni perché questa cosa appunto passasse, insomma abbiamo denunciato per secoli questa situazione. In tempi molto più ravvicinati, dopo che è passata l'esperienza della vertenza ad Esia, sono 10 anni che stanno appresso a tutte quante i casini che stanno intorno alla città di Roma. La città di Roma invece se ne frega, pensa forse di non avere casini dentro le sue mura, sbagliando pesantemente, e comunque quindi e se continua lotta contro gli inceneritori, processi in corso, ras dei rifiuti che stanno tuttora alla sbarra, insomma, no, dalle parti nostre abbiamo evitato con questa vertenza la costruzione di un si chiama gassificatore, non è, comunque sempre quello è, cioè si tratta di soluzioni industriali parzialmente diverse dall'incenerimento, che però sostanzialmente hanno la stessa logica. Poi ci stanno tutta una serie di altri passaggi, vanno molto di moda le biomasse. Uno degli impianti che ultimamente siamo riusciti ad impedire in località Genzano, dove vanno i romani a fare gita fuori porta, era un cogeneratore di scarsissima potenza elettrica che funzionava a colata di grasso di maiale. E quindi no, è una cosa molto raffinata, molto interessante, eccetera eccetera, e o altri, insomma, oli esausti, eccetera eccetera, ma ci stanno pure progetti molto più importanti, cioè, che camminano appunto sulla tentativo di mettere a profitto evidentemente questo aspetto, e quindi cammina rifiuti, acqua, servizi in generale, che appunto vengono sostanzialmente il regresso degli effetti del 77. Nel 78 sostanzialmente in Italia si costruisce quello straccio di stato sociale che è vigente, insomma, no? 78 c'è la riforma sanitaria, l'833 del 78, la 194, la 180, la 285, eccetera eccetera. C'è qualcuno di nostra conoscenza che mo va in pensione perché entrò a lavorare con la 285, parecchi insomma di quelli che conosciamo noi, parecchi insomma, in assoluto, cioè, sono sempre numeri piccoli, però appunto gli effetti di quei movimenti, di quella conflittualità degli anni 70 adesso vengono rimodulati, perché appunto c'è questa operazione di tentativo disperato di alimentare il mercato. Il mercato è asfittico, non si riesce a superare la crisi, come diceva la canzoncina, la crisi è strutturale, nata col capitale, tutte queste belle storie qua, e però appunto è vero, questo è un passaggio dei particolari difficoltà del sistema, dell'organizzazione capitalistica, del lavoro e della vita, insomma, no? E quindi si tenta in tutti i modi di cercare di alimentare il mercato. E da questo punto di vista quindi assumono importanza nuova questo tipo di mobilitazioni, che non è che sono mobilitazioni di carattere ambientale, una necessità di contrastare appunto un processo di disposizione nuova del sistema industriale e soprattutto di sottrazione della capacità decisionale dei settori sociali che non partecipano al profitto. Quando si dice autonomia operaia si fa riferimento ad una capacità che sta nei settori sociali, cioè la capacità di esprimere organizzazione, progetto eccetera eccetera, o sta dentro le istanze sociali che hanno quelle caratteristiche, oppure si candida, come tutta la storia del Novecento insegna, a fallimenti successivi. Questo grosso modo fino a questo momento, un po' per esperienze appunto dei comitati autonomi operai del 77, un po' per quello che è stato fatto dopo. Poi c'è molto da discutere, insomma, su qualsiasi cosa. Sono stati i grandi referendum successivi, insomma, no? Che sono stati tutti quanti un gran fallimento, cioè la semplificazione, insomma, no? Cioè, referendum sull'acqua, insomma. Quando fai un referendum, appunto, se tu manchi delle capacità materiali, appunto, di condizionare la cosa, succede, c'è un percorso per cui tu rimetti nelle mani dei partiti, nelle mani delle strutture decisionali della controparte, evidentemente l'argomento. Per cui non basta raccogliere firme, fare cose, eccetera, eccetera. Finisci, insomma, avevamo visto il referendum sull'acqua. Non si è modificato nulla, non è raccattato niente, e in compenso le esperienze che si erano costruite all'epoca sono pure scomparse. Andate a Aprilia a vedere, insomma, quello che c'è, che è l'altro buco nero da un punto di vista ambientale, visto casomai da un punto di vista industriale, Aprilia con le ferro eccetera, per quanto riguarda la provincia. E poi rimane sempre la questione di Roma, quindi mo arriva il nuovo piano regionale dei rifiuti e se va bene, poi ci stanno una serie di personaggi che stanno camminando fra regione e AMA, per esempio, che sono tutti quanti di una molto raccomandabili. Fortini, che passa dal comune di Roma alla regione Lazio, un ingegnere che si chiama ingegner Masullo, Dio benedica, sì, sono arrivato, ho chiuso, che passa dal nostro amico Piras, uno di quelli che fa la LIP, bene, oggi è stato il consiglio di amministrazione di AMA, un progettista di impianti, di gestione aerobica. Bene, e una cosa che sta, fra l'altro, ultimissima, e mi taccio, come diceva il poeta, dentro il percorso di revisione della amministrazione pubblica, le cose della Madia, ci sta pure la revisione dei processi di autorizzazione degli impianti che impattano, quindi la valutazione impatto ambientale oggi ha un percorso, consente l'intervento dei cittadini alla fase e la conoscenza dei progetti, l'intervento dei cittadini e poi successivamente comunque la possibilità di mettere bocca fino all'AIA, l'autorizzazione integrale ambientale. Ecco, questo progetto è in piedi, c'è stata la conferenza Stato-Regioni, il Lazio ha dato parere positivo a questo progetto, che praticamente cancella la possibilità dei cittadini di intervenire nei processi, le obiezioni eventuali non vengono più mandate alla regione ma al proponente, ci stanno appunto una serie di percorsi che azzerano la possibilità di intervento. Su queste cose servirebbe un intervento di carattere non locale ma addirittura nazionale. Possibilità di fare una cosa questo genere è piuttosto problematica, però il senso delle cose è questo, cioè è un una fase in cui la capacità decisionale delle ex masse o non masse, un accidente di quelli che non comandano sta e biomasse sta a, sta tendenzialmente a zero, quindi serve effettivamente un colpo di reni.